Concludiamo stamattina la lettura del capitolo 10, Vangelo secondo Luca, i versetti da 38 a 42. Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo accolse in casa sua. Essa aveva una sorella di nome Maria, la quale, sedutasi ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta, invece, era tutta presa dalle molte cose da fare. Allora, fattasi avanti, disse: Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire. Dille dunque che mi aiuti. Ma il Signore le rispose: Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte eccellente che non le sarà tolta. Ecco, qui vediamo come Gesù, dopo il rifiuto ricevuto da un villaggio samaritano, viene accolto invece in maniera molto ospitale in un altro villaggio da due donne. Che villaggio è? San Luca non ci dà il nome, forse sempre per lo stesso motivo, che potrebbe essere il nostro villaggio, e la casa che accoglie Gesù potrebbe essere la nostra. Da San Giovanni sappiamo che Marta e Maria, queste due sorelle di Lazzaro, abitavano a Betania. Betania è un villaggio molto vicino a Gerusalemme. È sulla strada che da Gerico sale a Gerusalemme. Quindi qui saremmo già alla fine del viaggio che Gesù ha intrapreso per salire a Gerusalemme. Però questo viaggio si protrae ancora per 8-9 capitoli nel Vangelo secondo Luca. Allora dobbiamo dire che San Luca non tiene un ordine, come ho già detto, cronologico del viaggio, ma dato che ha parlato già nella parabola della strada che unisce Gerusalemme a Gerico, allora ci mette qui anche questo racconto, anche se di fatti dovrebbe essere successo alla fine del viaggio di Gesù. San Luca anticipa il racconto di questo semplice fatto, di questa accoglienza delle due sorelle. E così questo racconto serve a completare l'insegnamento della parabola del samaritano che Gesù aveva appena terminato di raccontare alla presenza del dottore della legge. Con questo fatto San Luca completa gli insegnamenti di Gesù a riguardo dell'amore e dell'amore del prossimo. L'amore al prossimo lo ha preso sul serio, e Gesù l'ha detto con la parabola del buon samaritano. Ma prima dell'amore del prossimo viene l'ascolto della parola di Gesù. Bisogna fare attenzione a non mettersi a servire il prossimo senza aver ascoltato il Signore, perché si rischia di non servire il prossimo. Mentre erano in cammino, non dobbiamo mai dimenticare che la vita di Gesù è rivolta verso Gerusalemme, verso il dono di sé. Quindi anche questo fatto è riporta una delle espressioni del dono, dell'offerta della vita di Gesù al Padre. Una donna di nome Marta, Marta significa la signora, la padrona di casa. Una donna di nome Marta lo accolse in casa sua. E lei non solo che porta il nome di padrona di casa, ma è anche lei che comanda in casa. Probabilmente è la sorella maggiore. Lei accoglie Gesù. Accogliendo Gesù, accoglie anche tutti quelli che sono con lui, non occorre nemmeno dirlo. Lo accolse. E così dà un bel esempio. Non è solo differente dai samaritani che lo hanno rifiutato, ma è anche una persona che mette in pratica gli insegnamenti di Gesù. Chi vuole essere il primo si faccia il servo di tutti, vi ricordate? Marta ha imparato già qualcosa dal Signore. Prima di vedere quello che fa Marta, San Luca ci mostra quello che fa una sorella. Essa aveva una sorella di nome Maria. Il nome Maria è un nome troppo molto comune e il suo significato è incerto. Comunque sembra un significato molto bello. Se dipende da se questo nome deriva da Miriam, è il nome della sorella di Mosè, non si sa di preciso cosa voglia dire. Se lo pronunciamo Maria, quasi in assonanza con Marta, allora dovrebbe voler dire Dio è il Signore, Dio è il padrone di casa, la quale, sedutasi ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Sembra che Maria sia stata incaricata dalla sorella maggiore, dalla padrona di casa, incaricata di intrattenere l'ospite, così come si usava e come si usa ancora in Oriente. Quando arriva un ospite, il padrone di casa lo intrattiene in una stanza apposita, addirittura a volte anche al di fuori della casa, in modo che la donna dentro la casa possa fare i suoi servizi senza essere vista e senza vedere. Maria è incaricata di intrattenere l'ospite. E lei cosa fa? Sedutasi ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Si è messa nell'atteggiamento tipico del discepolo. E Gesù dice la sua parola, la rivolge anche a Maria. A questo punto dobbiamo ricordarci che Maria è una donna. I rabbini del tempo non avrebbero mai accettato di avere donne come discepole. Gesù invece accoglie anche loro e dà anche alle donne la parola di Dio. Certamente Gesù si è ricordato o teneva presente continuamente nella sua mente, nel suo cuore, sua madre, che ha accolto la parola di Dio. Il Padre l'ha data a lei e gliela data in un modo del tutto singolare, tanto che la parola in lei è diventata carne. Quindi anche Gesù dona la parola di Dio alla donna, alle donne. Maria qui si sazia e si disseta della parola di Gesù. Per lei questa parola diventa tutto, tutto quello che serve per la sua vita, per la sua gioia. Così questa Maria diviene esempio ai discepoli e rimane esempio per la Chiesa. Sedutasi ai piedi del Signore, in questo brano questa parola risuona 3 volte. Sedutasi ai piedi del Signore. Poi Marta lo chiama Signore e poi l'Evangelista dice il Signore le rispose. 3 volte questo termine. Per sottolineare come la presenza di Gesù, anche se è in una casa privata, è il Signore. È presenza divina. Marta invece era tutta presa dalle molte cose da fare. Se traducessimo alla lettera, si dovrebbe dire dai molti servizi. E la parola servizio è la parola diaconia, che indica soprattutto il servizio a tavola. Quindi Marta qui si offre anche lei come immagine tipica del discepolo che serve. Ricordate che Gesù ha detto che il figlio dell'uomo è venuto per servire. Quindi anche i discepoli sono coloro che servono. Sia Maria che Marta ci offrono l'immagine tipica del discepolo. Il discepolo che ascolta Gesù, che sta seduto ai suoi piedi, che non ha altri insegnamenti da ricevere, e il discepolo che, come Maria, serve con piena disponibilità. Marta fa quello che ha fatto il samaritano. Non pensa a sé, pensa a colui che ha bisogno. Marta invece era tutta presa dalle molte cose da fare. Gesù non dice nulla, o meglio, continua a donare la sua parola. Non dice nulla riguardo quello che fanno gli altri. Non impone, lascia che tutti facciano quello che si sentono, che desiderano. È entrato nella casa, non si è messo a comandare. Ha trovato una che ascolta e offre la sua parola. È Marta che si fa avanti. Marta, allora, fattasi avanti, disse: Signore, chiama Gesù con questo termine bellissimo, non è soltanto il Maestro, è il Signore, è colui che può mandare, può dire una parola. Non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Questa domanda di Marta contraddice il titolo che ha dato a Gesù. Lo chiama Signore e poi lo giudica. E lo giudica anche male. Esprime un giudizio che è quasi condanna contro Gesù e contro la sorella. Contro la sorella e contro Gesù. Non ti importa nulla. È come dire, sei un manichegista. Non vedi quel che fa mia sorella. Mi ha lasciata sola a servire. Marta, da queste parole, si vede che sta pensando soprattutto a se stessa. E vede Maria in funzione delle proprie cose da fare. Non si accorge di quello che sta facendo Maria. E giudica la sorella e in questo giudizio coinvolge Gesù. E con insistenza chiede che Gesù comandi alla sorella quello che lei vuole, non quello che lui vuole. Dille dunque che mi aiuti. Marta vuole essere al centro dell'attenzione, vuole essere d'esempio, vuole essere vera padrona e vuole essere considerata tale anche da Gesù, nonostante che lo chiami Signore. Il servizio che Marta svolge viene svolto senza spirito di servizio. Viene svolto come potere. Marta ritiene il proprio servizio più importante di Gesù. Il proprio servizio a Gesù più importante di Gesù stesso. Più importante quello che fa lei di quello che sta facendo lui. E allora sì che Gesù interviene, ma il Signore le rispose. A questo punto Gesù allora esprime il proprio pensiero con molta delicatezza, ma anche con molta chiarezza. Anzitutto la chiama per nome, Marta, Marta. Due volte ripete il nome, proprio come aveva fatto Dio con Abramo. Abramo, Abramo, vi ricordate? Mosè, Mosè. Samuele, Samuele. Due volte. In questo modo, chiamandola per nome, Gesù esprime simpatia, benevolenza, affetto. Ma ripetendolo due volte il nome dice anche che chiede la sua attenzione, suona come un piccolo rimprovero, un rimprovero benevolo, affettuoso, ma rimprovero. Marta, Marta. Gesù non esaudisce la sua domanda, la sua richiesta. La sua preghiera non la esaudisce, perché è lei che deve mettersi in ascolto. Gesù non le dà ordini, ma l'aiuta a rendersi conto in che situazione la si trova. Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose. Si lascia distrarre nella mente, ti affanni, e si lascia prendere dalle preoccupazioni, agiti, ti agiti, dalle ansietà. E questo modo di affannarsi e agitarsi non è testimonianza della paternità di Dio. Il vero credente non si preoccupa e non si agita perché sa che il Padre conosce tutti i nostri bisogni. L'agitarsi e l'affannarsi esulano dalla vita del discepolo, non sono testimonianza, non sono segno di fede. Tu ti affanni e ti agiti per molte cose. Il carisma di Marta, la missione di Marta, è importante, è la diaconia, è un carisma importante nella Chiesa. Il suo carisma, il suo servizio è importante, però non deve occupare tutta l'anima. È un servizio che va quindi regolato, va ordinato. Bisogna dargli una motivazione attraverso l'ascolto della parola di Gesù. Non è il servizio che deve occupare tutta l'anima e tutte le forze e tutto il cuore. È Lui, Gesù, il Figlio di Dio, che deve occupare tutta l'anima, tutto il cuore e tutte le forze. Gesù non biasima quindi il servizio che Marta svolge, biasima il suo affannarsi, biasima il suo agitarsi per il servizio. È segno che non c'è ordine. Per Marta prima c'è il servizio e dopo l'ascolto. E questo cosa vuol dire? Vuol dire prima c'è il proprio io e dopo viene il volere di Dio. Prima la propria bella figura e dopo il resto. Prima gli idoli e dopo Dio. Gesù quindi vuole insegnare a Marta quello che poi la Chiesa ha imparato. C'è una gerarchia tra il servizio alla parola di Dio e il servizio delle mense. Gli apostoli, dopo la Pentecoste, quando si sono accorti che poteva esserci un po' di conflitto, hanno detto no, che bisogna mettere le cose in ordine. Prima il servizio alla parola di Dio. Noi ci dedicheremo alla parola e alla preghiera. E scelgono i diaconi per il servizio delle mense. C'è una gerarchia che deve essere mantenuta, un ordine che va osservato nella vita del discepolo, nella vita della Chiesa. Prima l'ascolto e poi in base all'ascolto, in base a quanto il Signore dice, si compie il servizio. Si rischia altrimenti di donare agli uomini ciò di cui non hanno bisogno. Si rischia di donare agli uomini delle cose superflue. Si rischia di donare agli uomini delle cose che impediscono loro di accogliere la parola del Signore. Si rischia di donare agli uomini un'agitazione e un affanno che li rende schiavi invece che liberarli. Perché col suo agitarsi e col suo affannarsi, Marta, tra il resto, diffondeva in casa un clima di agitazione e di affanno. E quindi non solo preparava il cibo, ma stava donando uno spirito mondano a quelli che ascoltavano Gesù, a quelli che volevano stare con Gesù. Distribuiva, prima del pane, il suo spirito di affanno e di agitazione. E questo non è un dono molto divino, ma di una cosa sola c'è bisogno. Di una cosa sola. Nel Vangelo secondo Giovanni, quando Gesù sta con la Samaritana, vi ricordate? Poi la Samaritana se ne va a casa. Allora tornano i discepoli che erano andati a comprare il pane. E Gesù dice che lui ha già il cibo necessario. Il cibo necessario di Gesù è compiere la volontà del Padre. I discepoli fanno fatica a capirlo, ma per Gesù è qualcosa che è molto radicato dentro la sua anima, la sua mente, dentro il suo cuore. Di una cosa sola c'è bisogno di compiere la volontà del Padre. Cercate il regno di Dio e la sua giustizia, tutto il resto ve lo troverete davanti. È capace anche il Padre di pensare alle nostre cose, alle nostre necessità. L'importante è che noi compiamo l'unica cosa veramente necessaria, e il Padre non ci abbandona. Di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte eccellente che non le sarà tolta. La parte migliore, dice un'altra traduzione, la parte bella e buona. La parola parte fa ricordare un termine analogo che viene adoperato in qualche salmo, dove è detto la sorte invece, o anche la parte, per esempio, nel Salmo 16. Il Signore è mia parte di eredità, il mio calice. Nelle tue mani è la mia vita. Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi, è magnifica la mia eredità. Il Signore è la mia parte. E nel Salmo 119, la mia sorte è custodire le tue parole. Questa è la parte importante, quella che Maria ha scelto, quella che Gesù propone anche a Marta. La parte eccellente. La possono scegliere anche le donne. È quel custodire le parole del Signore che diventa poi fondamento per il servizio. Per il servizio che è pure importante, perché diventa manifestazione della compassione di Dio per gli uomini. Diventa concretizzazione dell'amore del Padre per i suoi figli. Quindi, ripeto, Gesù non svaluta il servizio, ma lo mette in ordine. Prima c'è la parola che fa da fondamento, da sostegno, anche da spinta al servizio, perché un servizio svolto come lo stava svolgendo Marta, se a un certo punto si incontrasse con un po' di ingratitudine, non avrebbe più forza di continuare. Se il servizio svolto con tutta la buona volontà, come Marta, incontrasse il rifiuto, si bloccherebbe e diventerebbe sorgente di giudizi, di condanna, di dominio, come è diventato per Marta, che ha giudicato, accusato pubblicamente, condannato, parlato male di sua sorella. E parlando male della sorella, parlava male anche di Gesù, sei un menefreghista, e diventava una che comandava di lei, comanda persino al Signore. Quindi un servizio svolto soltanto per servire
può portare proprio fuori dal cuore di Dio, dall'amore di Dio. Quindi prima l'ascolto della parola, prima ricevere da Gesù lo Spirito Santo contenuto nella sua parola. Allora il servizio diventa manifestazione della misericordia di Dio. Allora il servizio continuerà anche se si imbatte con ingratitudine. Allora il servizio può continuare anche se subentra la tentazione dello scoraggiamento, la tentazione dell'infedeltà, la tentazione, ce ne sono tante tentazioni che entrano nei servizi che la Chiesa compie nel mondo. L'ascolto della parola di Gesù è ciò che importa. Il servizio è relativo a questo ascolto, viene di conseguenza. Il nutrimento spirituale è più importante del nutrimento materiale. Gesù l'ha detto molte altre volte, e con altre parole, con altri termini, e qui lo dice in questo modo: di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte eccellente, che non le sarà tolta. Custodirò la tua legge per sempre, nei secoli, in eterno. C'è il Salmo 119 che mette proprio la parola di Dio come una necessità continua, che non deve smettere mai, che non smetterà nemmeno, ecco qui, Salmo 119, versetto 44, custodirò la tua legge per sempre, nei secoli in eterno. 46. Consola nella miseria, la tua parola mi fa vivere. E anche quando c'è la tentazione o l'ostacolo della miseria. La tua parola, Signore, è stabile come il cielo. La tua fedeltà dura per ogni generazione, è fondata la terra ed essere santa. Mia eredità per sempre sono i tuoi insegnamenti. Per sempre. In essi è la mia ricompensa per sempre. E al versetto 117, gioirò sempre nei tuoi precetti. Quindi anche qui Gesù dice, non le sarà tolta, nemmeno nell'eternità. Anche lì avremo la gioia di stare continuamente ai piedi del Signore per sentire la sua sapienza e il suo amore, perché il fatto che il Signore ci rivolge la parola è segno che ci ama e che ci dà vita. Senza la parola saremmo senza vita. Se tu non mi parli, io sono come chi scende nella fossa. La parola che il Signore ci rivolge è vita. Noi riceviamo vita, quella vita che vogliamo donare nel servizio, la riceviamo ascoltando la sua parola. E Gesù dà grande importanza a questo ascolto. Ricordate quando dice, mia madre e i miei fratelli sono coloro che ascoltano la parola e la mettono in pratica, coloro che ascoltano e poi fanno, prima ascoltano, poi servono. Sullo sfondo di questo brano, di questo episodio, di questo insegnamento di Gesù, noi vediamo o intravediamo continuamente l'immagine di Maria, l'altra Maria, la madre di Gesù. Lei ha ascoltato, è diventata esempio di ascolto. San Luca all'inizio del suo Vangelo ce la presenta 2 o 3 volte come colei che che ascolta, che custodisce questi fatti, che custodisce queste parole nel suo cuore, che continua a meditarle, cioè a ruminarle, a ripetersele nel suo intimo. Maria, esempio di ascolto per i discepoli di Gesù, per tutta la Chiesa. E Maria, che sta in ascolto, diventa capace di servizio. Dopo aver accolto la parola, e accolta nel modo giusto, dopo averla accettata, la parola di Dio, corre sulle montagne della Giudea per venire incontro ad Elisabetta, che nella vecchiaia attendeva un figlio e quindi aveva bisogno di compagnia, di sostegno e di aiuto. Maria quindi ci dà l'esempio di un vero ascolto, di un ascolto che genera servizio. Il servizio però nasce sempre dall'ascolto. Il discepolo quindi cosa fa? Sceglie di ascoltare e poi sarà il Signore che gli dirà cosa fare e gli darà la forza di fare e gli darà la gioia di essere a servizio, di essere un buon samaritano per molti, per tutti quelli che incontrerà. Rileggete quindi questo brano proprio come un completamento dell'insegnamento della parabola del buon samaritano. E così imparerete, o meglio, desidererete continuare questi esercizi, che sono stati esercitazioni di ascolto della parola di Gesù. E rileggendo questo brano, rileggendo le parole che Gesù dice a Marta, desidererete tornare a casa senza finire gli esercizi, ma continuandoli. Gesù ci vuole vedere, gode se noi stiamo sempre nel suo ascolto. Non ci impedisce di servire, anzi, ci darà una gioia più grande, un'energia migliore e ci darà fedeltà nel servizio, ma il servizio deve essere sempre basato sull'ascolto, orientato, motivato dalle parole di Gesù, dalla sua presenza in noi. Sia lodato Gesù Cristo.